Mia madre è sempre stata un'abile cuoca. Cucinava per passione molto prima delle mode in TV. Così, quando in soffitta ho trovato il suo ricettario, mi è venuta un'idea per ricordarla e stemperare il dolore per la sua scomparsa. Mia madre avrebbe compiuto un secolo quest'anno. Se fosse giovane adesso, nel 2022, potrebbe essere una food blogger. Ne sono certa e vi spiego il perché. Il suo amore per la cucina era straordinario, ben prima delle mode dei programmi televisivi e dei concorsi. Preparava paste e pietanze per la famiglia ogni giorno con entusiasmo. Non lo considerava un dovere, ma un piacere. Custodiva le ricette della tradizione emiliana e tirava la pasta a mano almeno due volte alla settimana. La osservavo spesso, rapita dalla sua capacità di trasformare uova e farina in tagliatelle o tortelloni. Ho definitivamente ammirato la sua passione un mese fa, quando ho trovato in garage, per caso, una scatola di cartone nascosta dietro una valigia. Non ne ricordavo l'origine, l'ho aperta subito, perché sono molto curiosa di natura. Oltre ad alcuni soprammobili che appartenevano alla casa dei miei genitori, ho trovato tre quaderni di scuola, simili a quelli che si usavano alle elementari fino agli anni 70. Ne ho aperto uno, era a righe, leggermente ingiallito, e ho riconosciuto subito la calligrafia di mia madre. Un diario? No. Al centro della prima pagina lei aveva scritto una parola in stampatello: Certosino, e sotto c'era l'elenco degli ingredienti per prepararlo e in fondo le indicazioni per l'esecuzione. Ho continuato a sfogliare, ogni pagina una ricetta, scritta diligentemente in bella scrittura, chiara e leggibile. Quel dolce, il certosino, significava per me, mia sorella e mio fratello, durante l'infanzia, l'avvento. Infatti, all'inizio di dicembre mia madre visitava i suoi negozi preferiti per acquistare vari tipi di canditi, la frutta secca e un particolare tipo di conservante naturale molto difficile da trovare in città. Quel pane dolce era rotondo, ricoperto di cioccolato. Dopo la cottura mamma lo avvolgeva nella stagnola e poi in un'elegante carta rossa impreziosita da un nastro dorato. Ne confezionava una ventina. Era il suo dono natalizio per i vicini di casa, per il medico, per il parroco, per gli amici, e a noi figli ne spettavano due confezioni a testa. Ho preparato il certosino fino all'ultimo Natale trascorso insieme, il 2015. Terminata poi la lettura della ricetta, in modo magico e irrazionale, mi è parso di sentire ancora il profumo di quel dolce appena uscito dal forno. E in quel momento ho provato ancora una volta, in modo doloroso, la mancanza di mia madre. La scoperta delle tre raccolte mi entusiasmò. Terminata la lettura, chiamai Carla, mia sorella maggiore. «Pronto? Ciao! Vediamoci subito, voglio mostrarti qualcosa di incredibile. Ho trovato un piccolo tesoro. Ti va bene domani mattina alle 10 a casa tua?» Così, davanti a un caffè, sedute nel suo salotto luminoso, leggemmo insieme il primo quaderno e accadde che ogni ricetta riportasse alla memoria momenti, episodi allegri e comici della nostra infanzia. La lettura del secondo quaderno ci coinvolse in modo particolare. Nella prima pagina era descritto minuziosamente un dolce che mamma preparava ogni sabato pomeriggio per la domenica. Era davvero una festa per noi tre, perché ci permetteva di pulire la teglia con le dita prima di lavarla e il sapone di quel cioccolato era indescrivibile. Dopo aver ricordato tante atmosfere e momenti d'infanzia, spiegai a Carla la mia idea. Scegliere le ricette più significative dei tre quaderni, riunirle in un libretto da regalare ad amici, conoscenti e parenti per ricordare il suo 100° compleanno. L'idea di scegliere le ricette, disegnare la copertina, scrivere l'indice mi elettrizzava, ma il silenzio di Carla spense il mio entusiasmo, tanto che ne domandai la ragione. La sua risposta mi deluse un po'. L'idea è interessante. Devo confessarti però che non ho intenzione di rendere pubbliche le ricette di mamma. Preferisco che rimangano all'interno della famiglia, che siamo noi figli a custodirle, come le foto o le lettere che ci ha scritto nel suo ultimo periodo di vita. Replicai infastidita, quasi arrabbiata. Scusa, le ricette non sono documenti personali. E poi non hai pensato a Sandrina, a Michele? A loro farebbe piacere averne una copia. Ricordi di quanto si divertivano a cucinare con la loro nonna? Anche le sue più care amiche la invidiavano. Invidiavano l'abilità di esercitare la cucina come un'arte. Per non parlare poi di zia Luisa, che le telefonava spesso per avere indicazioni sulla cottura di arrosti e paste al forno. Il viso di mia sorella cambiò espressione. avevo nominato i nostri nipoti. Quella era la strada giusta da seguire per modificare la sua decisione. Carla mi guardò, aprì un quaderno a caso, toccò con un gesto leggero la pagina quadretti su cui nostra madre aveva scritto gli ingredienti per preparare la caponata. Quella ricetta era stata sicuramente dettata da mia cugina che viveva a Siracusa negli anni Ottanta e della quale mia madre era stata ospite. Quelle pagine, lette con attenzione, ci rivelarono molti legami affettivi di mamma con persone che abitavano lontano e che volte lei visitava. Da quei fogli emergevano visi, paesaggi, luoghi che i miei genitori avevano visto e dai quali mamma aveva portato a casa un pezzetto di cultura gastronomica, come per esempio la ricetta del suo strudel. A Bolzano, infatti, abitava un'amica alla quale era molto affezionata. Ma gli spaghetti aglio e olio, tipici della cucina romana? Mamma, infatti, andava a Roma almeno una volta all'anno per fare visita a un'amica. Quasi ogni parola di quelle pagine mi riportava al vissuto della mia famiglia e a persone che significavano molto per me e per i miei fratelli. La freddezza iniziale dimostrata da Carla nei confronti della mia idea mi aveva deluso, ma l'aver ricordato insieme situazioni del passato l'aveva resa partecipe del mio progetto. Le proposi quindi un tempo di riflessione per decidere insieme. Aspettai 2 giorni e poi la chiamai. Il nostro colloquio fu sorprendentemente positivo. Si dichiarò d'accordo a far stampare il libretto, a condizione che scegliessimo insieme le ricette e la copertina. Nessuna obiezione da parte mia, mi faceva piacere trascorrere con lei alcuni pomeriggi. Forse saremmo riusciti a parlare di mamma. Il dolore provato per la sua scomparsa ci aveva rinchiuso dentro una corazza. Non eravamo mai riusciti a dirci quanto ci mancava e quanto la sua assenza fosse per noi causa di tristezza. Quel progetto ci avrebbe forse riavvicinate e lo speravo molto. Fortunatamente il piccolo miracolo accadde. Scegliemmo insieme 20 ricette, organizzammo l'indice, la copertina e per ultimo portammo il materiale scelto in tipografia. Ogni incontro ci aiutò a ricordare episodi della nostra infanzia legati alla cucina come un luogo fisico. Lì studiavamo vicino a lei, mentre i profumi della marmellata o del brodo di carne si spargevano ovunque. Parlammo di nostra madre a lungo, in quelle ore serene, dando sfogo a un'esigenza che forse avevamo tenuto nascosta, per pudore o per proteggerci dal dolore. Ma chissà. Il giorno in cui ritirammo in tipografia i libretti, scoprimmo il frutto di un lavoro che ci riempì di orgoglio. Preparammo una lista di amici a cui inviarlo per posta. Dopo qualche settimana ci stupirono i commenti, le telefonate e l'ondata di affetto che ci espressero quelli che ricevettero il ricettario. Anche Sandrina e Michele furono soddisfatti, al punto che prepararono per le zie gli spaghetti aglio e olio perché ci dissero era la ricetta più facile. Il filo nascosto della nostra storia familiare era stato inspiegabilmente riannodato. Il dolore iniziava a lasciare posto alla nostalgia. Il ricettario ci riavvicinò e ci aiutò. E da quel momento portammo insieme il peso di un'assenza mai accettata e ci confessammo di sentirci orfane. Un'espressione più adatta ai bambini, ma forse entrambe non abbiamo mai rinunciato alla bambina che è in noi.